robotica e roboante roboetica alla Bill Gates. La crociata contro la disoccupazione è partita al grido "paghino le tasse" strillato da Bill Gates. Un simile urlo storico, non meno di quello dipinto da Edvard Munch, ha richiamato l'attenzione planetaria sulla necessità di disciplinare l'inserimento di apparati tecnologici in tutte quelle mansioni che un tempo erano demandate ad esseri umani. La riduzione del costo del lavoro passa attraverso il ricorso a macchine in grado di sostituire i tradizionali operai. Una scelta facile e immediata, ma tutt'altro che socialmente indolore. Le imprese, felici di risparmiare ed entusiaste dell'incremento di efficienza incluso nel minor prezzo, hanno subito optato per l'adozione di robot. Automi e apparecchiature non antropomorfiche si sono prospettate come la soluzione ideale per chi vuole competere sui più diversi mercati accomunati dal desolante destino della crisi economica in corso. A farne le spese uomini e donne fino a poco tempo fa considerati fondamentali per il perseguimento degli obiettivi industriali, commerciali e persino istituzionali. Chi pensava, per gli anni a venire, di poter contare sul proprio posto di lavoro, scopre di non essere competitivo. L'avversario non è qualcuno, a lungo si guardava con sospetto la manovalanza straniera, ma qualcosa. Ristabilire un equilibrio nei contesti occupazionali è impegnativo e la soluzione suggerita da Mr. Microsoft è una delle strade certamente percorribili. L'introduzione negli ordinamenti tributari di una specifica tassazione in capo alle realtà, aziende, enti, organizzazioni, che utilizzano robot al posto di normali dipendenti in carne ed ossa, non riesce certo a disincentivare gli imprenditori e a dissuaderli dal far ricorso alle opportunità tecnologiche, ma può sortire un possibile effetto positivo. L'introito fiscale può essere indirizzato alla costituzione di un fondo destinato a garantire una indennità di disoccupazione per chi è vittima del progresso. Il sistema, però, ha solo funzioni anestetiche e rischia di narcotizzare le risorse che dovrebbero essere impiegate a far guarire il contesto occupazionale. Una manovra di quel tipo rischia di essere la quintessenza dell'assistenzialismo e di segnare la resa senza condizioni dinanzi all'evoluzione digitale e alla verticale regressione sociale. L'impiego di androidi o di attrezzature meccaniche per l'automazione dei cicli produttivi o per l'erogazione dei servizi probabilmente meritava una riflessione preventiva e non una patetica rincorsa a riacciuffare una situazione sfuggita di mano. Non è un problema solo tecnico o economico, ma piuttosto una questione sociale che è stata per anni sottovalutata o addirittura nemmeno sfiorata dalle più elementari riflessioni. Le macchine devono alleviare il lavoro delle persone svolgendo in loro vece le attività pericolose e quelle eccessivamente faticose o logoranti. Il dosaggio dell'impiego di sofisticati equipaggiamenti in grado di operare in totale autonomia è fondamentale. Chi immagina una civiltà in cui lavorano le macchine e l'uomo ne gode i frutti, probabilmente non considera le dinamiche di emarginazione reddituale dei non padroni, non prevede la ghettizzazione di chi vive di mero sussidio alternativo alla ormai obsoleta retribuzione, non immagina neppure il clima di depressione conseguente la disoccupazione e la correlata constatazione di una propria inutilità. Non ce ne voglia Bill Gates se classifichiamo vecchia la sua idea di una tassazione in proposito. Le sue dichiarazioni fanno venire in mente Benigni, mentre nel film Il Papocchio di Renzo Arbore restaura la Cappella Sistina e recita l'immaginario dialogo tra Marx e Dio. Nella scena ogni buon proposito del politico comunista è dal ritornello "caro Carlo Marx, questo l'ho già detto io". Senza scomodare nostro signore, sono stati tanti ad ipotizzare un reddito di base da garantire a chi perde il lavoro e da reperire con una specifica imposizione tributaria. Chi vuole approfondire questo tema, senza dubbio suggestivo, ad esempio può andare a leggere un documento del Parlamento europeo sul diritto civile della robotica. È la relazione di Madi del Vaux e porta la data del 31 maggio scorso. Si scoprono tra l'altro la previsione di un'anagrafe in cui registrare i robot, dell'obbligo di un'assicurazione per la responsabilità civile per gli eventuali danni a persone o cose, dell'istituzione di un'agenzia o authority a disciplinare il settore e così a seguire. Di Umberto Rapetto, 24 febbraio 2017. Un vento inatteso, una musica diversa. Di Simone Garilli, pubblicato 7 febbraio 2017. Di Franco Cardini. Siamo rimasti tutti colpiti, qualcuno anzi molto preoccupato, qualcun altro attraversato da una frustata di euforica speranza, dal tono di molti media in apertura di questa settimana. Prendiamo solo il caso della Repubblica di lunedì 16, alla pagina 10-11, Barbara Arducchi affronta, col piglio di una che non ha peli sulla lingua, il tema di disuguaglianze in aumento. 8 super paperoni hanno la stessa ricchezza di metà dell'umanità. È il tema degli 8 signori della ricchezza recensiti da Forbes e delle durissime critiche alla deregulation, al libero mercato e al neoliberismo che si scatena nel momento stesso nel quale a Davos si sta per riunire il World Economic Forum. E a pagina 11, insieme con un articolo di Josef Stiglitz, proprio lui, non Fracacchio da Velletri, che definir allarmato e indignato è poco. L'Africa ogni anno perde 14 miliardi del suo reddito in paradisi offshore, basterebbero a salvare 4 milioni di bambini e dare loro un'istruzione, ecco la chiave dell'esodo dei migranti da quel continente. Abbiamo le immagini formato tessera di 8 signori, i magnifici 8 più ricchi del pianeta, messi una buona volta in bel ordine e chiamati con i loro rispettivi nomi e cognomi. Sono i volti dei nostri superiori sconosciuti, anche se sconosciuti fino a un certo punto, eppure guardatela bene la faccia del primo della lista, Bill Gates, e chiedetevi se sareste mai in grado di riconoscerlo se vi capitasse una mattina di prendere un caffè allo stesso banco di bar in cui lo prende lui. Nella società dell'immagine e dello spettacolo, i veri padroni si muovono tranquillamente, come pesci nell'acqua. E la politica? Ai suoi bei tempi, Karl Marx sosteneva che i governi erano diventati dei comitati d'affari. Non era del tutto vero ai suoi tempi. Oggi lo è. Denunzia implacabile e lucidissimo Stiglitz. Le multinazionali sanno che il loro successo non dipende solo dalle leggi dell'economia, ma dalle scelte di politica economica che ciascun paese compie. Il personale politico ridotto al rango di personale esecutivo, che canta e balla su una musica non sua. È su questo che bisogna meditare in modo approfondito e nella prospettiva di un'azione politica che ponga le basi per la liberazione e la redenzione. Guardiamoci in giro, qualche strumento di lavoro ce l'abbiamo. Di solito l'amico Marco Tarchi dispensa eccellenti consigli. Vi passo la segnalazione riguardante la nuova fase del pensiero di Alain de Benoist, al quale comunque Tarchi dedica sistematicamente attenzione nel suo mensile, Diorama Letterario, che raccomando caldamente di seguire e di sostenere. Ma rassicuratevi, non sempre sono d'accordo sui suoi contenuti, comunque vale la pena di leggerlo e magari di abbonarsi, www.diorama.it. Diorama.com. In particolare, Tarchi attraverso De Benoist consiglia la lettura del libro di Jean-Claude Michéa, Notre Ennemi, Le Capital. Non ho personalmente avuto ancora il piacere di leggerlo, ma da quel po' che ne ho letto in modo indiretto direi che promette bene. Al riguardo, mi permetterei altresì di consigliarvi Natacha Poloni, le comité Orwell, bienvenue dans le pire des mondes, Paris, Plon, 2016. Un libro che esamina come giorno per giorno il nostro mondo stia scivolando verso un totalitarismo soft, che proprio perché a prima vista inodore, incolore e soprattutto indolore è di gran lunga peggiore e più insidioso di quelle che finora siamo stati abituati a considerare le peggiori tirannie al mondo. Una tirannia che ben lo aveva intuito anni fa Solzhenitsyn, quando venuto in Occidente a cercare la libertà, comprese perfettamente che cosa si stava preparando, non ha motivo alcuno di servirsi di polizie segrete, di filo spinato, di camere di tortura, di organizzazione del consenso formale, ma che si presenta al contrario sotto le vesti della più totale libertà esercitata da schiavi che non si rendono conto di esser tali, che credono di agire, ma sono agiti. Omologazione l'aveva chiamata Pasolini. Alcune decine di lobbies multinazionali, grazie al controllo dei flussi finanziari e commerciali e agli strumenti mediatici e tecnologici in loro possesso, intendono organizzare e orientare le nostre vite asservendo e vanificando quel che resta delle libertà politiche, livellando verso il basso la cultura, appropriandosi dei nostri dati di base e quindi di quella che siamo abituati a definire la nostra privacy, che passa ormai attraverso i vari aspetti dell'informatica, normalizzando i nostri gusti e le nostre abitudini, uniformando i nostri bisogni e rendendoli funzionali al meccanismo di produzione, profitto, consumo da esse programmato. Il peggiore dei mondi possibili che si va preparando è quello dell'illusione della libertà individuale in un mondo nel quale l'ineguaglianza tra una minoranza infima però potente e privilegiata e una enorme massa di subalterni si allarga e si approfondisce sempre di più. Si sta parlando di appena il 10% degli abitanti del mondo che, con immense disparità al loro interno, detengono e gestiscono il 90% delle ricchezze e delle risorse del pianeta, e nel quale una iper-elite mondializzata si arroga tutti i poteri. Benvenuti, dunque, nel mondo dell'ingiustizia e del malessere. La chiave delle guerre, delle migrazioni incontrollate, del malessere che sfocia nel delitto o nella droga o magari nel foreign fighting, sta tutta qui. Per batterla bisogna imparare a conoscerla e smascherarla. Il primo passo è studiarla. Valgano a tale fine alcuni eccellenti strumenti. Ad esempio, La haine de l'Occident di Jean Ziegler, Paris, Michel, 2008. Un lucido vademecum che offre importanti istruzioni per consentirci di costringere il nuovo ordine del capitalismo mondializzato ad esistere dal sottomettere il mondo intero alla sua dominazione assassina, riannodando al tempo stesso il dialogo con tutte le sue vittime, dalla Bolivia alla Nigeria. Ancora, Geographie et Geopolitique de la Mondialisation, Paris, Attier, 2011. Con messe a punto dedicate al sistema produttivo, alla sicurezza alimentare, alle tecnologie dell'informazione, all'ambiente. E magari date un'occhiata anche all'ultimo pamphlet di Luciano Canfora, La schiavitù del capitale, Bologna, Il Mulino, 2017. Muniti di qualche chiara cognizione di base, mettiamoci in cammino. Sarà un cammino duro e lento, tutto in salita, contro un establishment feroce, senza scrupoli, che conta su un esercito di miserabili mercenari prezzolati e si insinua dappertutto applicando sistematicamente il principio del fomentare la guerra dei poveri contro altri poveri. È contro questi nemici del genere umano che bisogna invece sul serio far guerra senza quartiere. Sarà una guerra con poche speranze di vittoria, ma dalla quale non si può disertare,